Io sono Elena Biserna e sono Paolini.
Io sono Valentina Mirandi, sono Tomblin.
Io sono Francesco Ventrella e sono Cunellis.
Io sono Xname, sono Turcato.
Io sono Fabio Altamura e sono Pascali.
Io sono Francesco Barsini e sono Nigro.
Io sono Aria Spinelli e sono Lonzi.
Io sono Valerio del Baglivo e sono Scarpitta.
Io sono Sandrine Nicoletta e leggo Fabro.
Io sono Ludovica Gioscia e leggo Leccardi. Qui non si tratta di fare l'arte sociale o sociologica, qui si tratta di vedere in un secolo quali sono le idee predominanti che danno delle varianti in una determinata situazione universale. Allora, adesso, nel secolo XX, cosa abbiamo? Da una parte, vabbè, la lotta socialista, e siamo d'accordo, che però purtroppo non ha saputo cogliere niente. E poi i nazisti, perché c'è anche questa storia qui, mica, adesso sono venute fuori le lotte coloniali, però prendono sempre quella forma, ossia la stessa fenomenologia che abbiamo avuto noi. In fondo, la nostra guerra di indipendenza è stata la prima guerra di ordine anticolonialistico. Vabbè, in un paese più evoluto, anche se proprio un disastro, però. Le forme dei paesi sottosviluppati tipo africani prendono dalle forme naziste, non c'è niente da fare. Poi c'è adesso la storia spaziale. Poi c'è il sesso, che non è più un sesso di ordine surrealista, è il sesso proprio, vero, insomma. Il sesso surrealista era già un fatto letterario, da favola, raccontato. In De Chirico, infatti, non c'è mai il sesso. È che De Chirico, si sa, ha dato fastidio ad alcuni e anche noi abbiamo detto, vabbè, è un fregnone perché non difende. D'altra parte, in quest'ultimo tempo, lui ha difeso molto bene. Si è scagliato anche contro l'arte. Ora, lui pensa di essere il solo genio al mondo, eh. E forse non ha torto, e forse non ha torto, perché, guarda, Picasso se la sta cavando in un modo spaventoso, eh. Lui dice, io sono lì. Poi ho fatto dei compromessi, però questi compromessi sono parte della mia vita e del mio carattere. Prendetemi come volete. In fondo, la sua situazione è anche abbastanza candida, tutto sommato. Non è che lui ha strafatto. Anche in Francia, Matisse è superiore a Picasso, insomma, parliamoci chiaro. Però Matisse non è che ha strafatto. Sai, Matisse nelle ultime cose, i collage. Dal punto di vista coloristico ha inventato un colore, l'argento, molto importante, eh. Nell'arte americana c'è Noland, no, Newman, c'è anche, sì, vabbè, interessante, però troppo teorico ancora, eh. Perché sai, anche l'arte astratta così deve. No, Rothko è in tradizione, ma Rothko fa dei tramonti newyorkesi, tutto sommato, guarda bene, i tramonti newyorkesi sono formidabili. Non so se li hai visti, specialmente di autunno, lui li inquadra. No, un grosso pittore, ma insomma, secondo me gli artefici di questo secolo sono questi. Cosa vuoi? Gli altri o appartengono troppo a un fatto d'annunziano o appartengono troppo. Anche Burri è un grande artista, intendiamoci, però è un artista del dopoguerra, eh. È un artista della disfatta, non è un artista di qualche cosa che si deve fare in più. Però. Lui si salva bene perché appunto ha questo che di crepuscolare, anche ironico, intendiamoci. Non è semplice dare dei giudizi così, è ancora più difficile calcolare fra 20 anni, fra 50 anni chi sarà, da adesso il primo. Ma no, non si può. Sai, hanno fatto una volta il museo delle macchine inutili. Per esempio, Stevenson ha inventato la locomotiva, no? Tutto il museo era di quelli che avevano cercato di inventare la locomotiva. C'era anche una locomotiva a stampelle, capito? Ora, in questo, scienza e arte vanno d'accordo, no? Secondo me, siamo stonati. Nel momento attuale, siamo stonati nel vedere le cose non dal loro punto di vista, veramente. E così è stonato il rapporto fra gli uomini e le donne. La moglie che sta troppo addosso è stonata. La moglie ha una mansione nella società nei confronti del marito. Il marito però non deve essere geloso della moglie. La moglie può fare anche quello che vuole, l'importante è che stia in una certa ambientazione. E
poi le donne che scopano destra manca hanno perfettamente ragione. Cosa devono fare? Sono nate per quello. È la palissiano, dico.
Qualsiasi atteggiamento radicale o sullo stile o sull'implicito mi sembra retorico. L'implicito deve essere implicito. Se l'implicito viene tradotto in esplicito, con la strizzatina d'occhio, nel senso di un omaggio a un certo rigore troppo marcato nel lavoro, quando la mancanza di accessori, di stile, per usare questo termine, è addirittura volutamente esibita, quando lo stile è cancellato ad hoc a tutto vantaggio dell'implicito, un esempio potrebbe essere quello dei momenti critici di qualsiasi avanguardia. Nel momento più comunicativo di ogni avanguardia, cioè il suo nascere, c'è sempre questa radicalizzazione del significato a dispetto della godibilità dell'opera, questo ridurmi i termini all'assenza. Non credo che se ne possa fare una regola. Questo ha le sue precise ragioni in certi precisi momenti, in certe precise situazioni. Non credo che si possa leggere a costume questa radicalizzazione di significati senza il minimo di cura della compiutezza. Appunto, guai al compiacimento dell'implicito in se stesso, che in fondo è più estetizzante ancora della compresenza invece naturale delle due cose. Il compiacimento estetizzante è di ridurre tutto a questa essenzialità di discorso e quindi all'implicito soltanto percepibile e non da guardare.
Nello scritto che hai letto ieri, quello là, quello lungo, che la Lonti aveva già visto prima di partire per gli Stati Uniti, c'era appunto un'osservazione, se ben ti ricordi. Non vorrei che tu avessi inteso, o io mi fossi espresso male, riferendomi all'implicito. Ci sono due tipi di implicito. Un implicito che veramente è implicito nell'accezione più logica, più genuina della cosa, e poi c'è una specie di gioco della società sull'implicito, perché, secondo me, è il contrario della radicalizzazione. Quello che tu chiami, appunto, la strizzatina d'occhio sull'implicito non è implicito. Ci mettiamo tutti d'accordo per considerarlo implicito, ma in effetti non lo è per niente. È su un piano così di scatto mentale, come la teoria delle barzellette. Non so, l'avrai sentita. Di quei commessi viaggiatori che nel treno dicevano 24 e ridevano, 25 e ridevano. 26. Sì, perché ogni barzelletta corrispondeva a un numero, dato che non volevano ripetere il testo della barzelletta. Ecco, io questo non lo considererei implicito, ma una cosa più esplicita ancora delle altre. Infatti, non solo ha esplicito il contenuto, ma ha esplicito anche la forma. Perché quando quel tipo dice 30, gli altri non ridono in quanto l'ha detto quel tizio che non sapeva raccontare le barzellette. Un momento fa, appena adesso, stavi facendo un discorso, Giulio, di come si cambia, di come sia cambiata. Questi nostri concetti sull'esperienza, sull'abbellimento, sull'implicito, possono essere benissimo equivocati in un momento come questo, che si differenzia in maniera fondamentale dal momento iniziale in cui sono stati fatti. Quando 4-5 anni fa io da una parte, Giulio dall'altra, facevamo questi discorsi o discorsi analoghi, potevamo benissimo contenerli in una struttura anche abbastanza così in generale, in quanto lo sviluppo era legato a noi solo. Era nostro personale. Così gli elementi di precisazione potevano portarli attraverso il nostro lavoro. Non potevano essere equivocati, poiché in quel momento erano ancora solo idee nostre, delle povere cose che si tiravano dietro, che ci tiravamo dietro e riuscivamo a portare su per quello che avevamo la forza di portare su. Mentre adesso lavoriamo in un contesto in cui, da un giorno all'altro, questa idea diventa patrimonio comune e diventa immediatamente generalizzata. Ne consegue che noi siamo obbligati a portare un contributo di precisazione molto più sottile, molto più probante di quanto eravamo spinti a portare prima. Perché appunto il fatto che certe idee passano da un giorno all'altro, da cose personali a idee correnti, da un momento all'altro diventano idee corribili. Nello stesso momento in cui vengono accettate vengono sbavate e vengono trasgredite, tradite, ecco.
Io adoperato i segni, no? Sul più bello potrei dire faccio completamente nuovo e adopero un'altra cosa. No, perché se non la sento istintivamente, capisci? Io posso pure sentire che non voglio più fare i segni, Però istintivamente che sento? Ragiono un po' troppo ormai. Non è che sono più in quella fase veramente, veramente istintiva. Allora mi viene una diffidenza tremenda. Cerco assolutamente di fare quello che mi appare un poco collegato col mio subconscio, capisci, con i bisogni. Questa storia adesso, che voglio fare una grandissima tenda, voglio conoscere le tende, questo parte da qualche situazione mia, veramente. E allora io mi sento la legittimità un poco di continuarla, e questo amore che mi può legare alla cosa. Non posso avere una partecipazione nella vita che si svolge, che si trasforma, sino a tal punto che io mi trasformo completamente con essa. No, a questo non ci credo, diventerebbe un estraniamento. Più di due, tre grandi cose, insomma, non è che puoi. E allora, chissà, poi non è che concludo niente, perché non so che cosa concludere, capisci? Mi sento molto più vicina ai più giovani di me e a tutto quello che accade, molto vicina alle esigenze, al modo di ragionare loro. Del mondo mi interessa tutto quello che è avvenuto dopo il periodo del dopoguerra, però biologicamente la mia vita e temporalmente si è svolta in quel certo modo. Allora, invece con i miei coetanei o con quelli più vecchi di me non ho più tanto. Quando parlano non mi interessano, questa è una cosa che di sicuro accade. Però non mi sento di dire io sono scissa completamente e faccio una cosa ex novo, proprio. Che può essere pure la ragione intrinseca di voler fare una cosa ex novo, va bene? Poi vediamo, si esaminerà, è vero? Certo, non è che una può fare quello che è nata ieri, insomma, così, ecco. Allora vorrei già vedermi io, come sono in rapporto agli altri. Però devo assolutamente accettare che non mi posso vedere dal di fuori. Ogni tanto questo mi fa un po' di tormento. Dico, chi sono io? In rapporto alla mia generazione, chi sono? Che cosa sono? Questo mi devo rassegnare che non lo potrò, forse, mai conoscere. Lo possono conoscere altri, ma io non tanto, è vero? Quello che è avvenuto da me mentre nasceva, quello lo pensavo io. Poi se un'idea è nata senza la mia partecipazione, io assolutamente. Sì, sì, è un campo proprio assolutamente che non mi compete. In quello lì, proprio io, lo zampino non ce lo devo mettere assolutamente, capisci? Quando ho fatto la tenda è stato perché era venuto dal mio bisogno. Allora, su quello mi sento una legittimità, perché abbiamo parlato insieme, ti ricordi? Non è venuto dal fatto di vedere un lavoro. Io posso benissimo vedere un lavoro, l'ho sempre fatto, anche da ragazza, sempre. Se vedo un lavoro mi suggestiona, benissimo, io in qualche cosa mi impadronisco, però è una suggestione, tutta un'altra cosa, diversissima. Poi con il mio cervelletto, invece, vedo il lavoro compiuto, lo capisco, di un altro. Allora, sul momento non lo posso più toccare, e infatti non lo sento, va, non è che mi... Allora ho fatto questo piccolo ambiente per la Marlboro. Era da un anno che lo pensavo. Prima ho fatto un oggetto, poi l'altro. È venuto fuori da una necessità che io ho chiarito, anche se non ho saputo risolvere questo fatto. Vedi che è la verità. Ti ho detto, ho fatto questo ambiente. E il mio punto interrogativo resta sempre. Che cos'è questo? Che sono? Hai capito? Perché naturalmente è un ambiente meno... Tu puoi dire, questo non è concettuale. Naturale, non è come quello di Fabbro, di Pascal, che è partito dal fatto che loro hanno espresso un concetto su quell'esistente. Allora, proprio, è venuta una concomitanza. Invece di me deriva da un flusso di mie sensazioni che durano da tanto tempo in rapporto alla vita esterna, con arricchimento di altri mezzi che, nel frattempo, vengono automaticamente a essere letti anche con mezzi comuni. Sempre però con quel tatto, capisci, di non mangiarseli, insomma, a piene mani. Poi ogni tanto mi viene il desiderio di fare qualcosa più grande, più... molto spazio in un bello studio grande che vorrei avere.
Oltre al titolo di passeggiata prospettica con variazione cromatica, ho messo sottotitoli Le quattro stagioni e il corso della vita. Non so se introdotto oppure conclusa la nota autobiografica. È triste perché in questo momento sono in crisi su diversi fronti, a parte certe questioni personali, ma proprio sul piano di uno sviluppo. Per questo avrei bisogno di trovare nuove esperienze non solo nell'arte, ma penso anche nella vita. Perché, non so, mi potrei sentire come un pensionato, come uno che è già morto, capisci? Per me il pensionato è un morto che aspetta la morte fisica, ma è bello finito. Quando finisce l'atto creativo, basta, non c'è più scopo. Sì, oddio, a meno che non vengano altri scopi o di altra natura. Purtroppo nel mio lavoro sono sempre succeduti dei periodi di esaurimento di certi determinati problemi. E allora ecco che arrivano i punti critici. Naturalmente quando siamo più giovani, io mentalmente insomma, penso che si superano da sé. Quando invece si progredisce con l'età, allora prende una specie di spavento, di non essere più in grado di poter creare oltre, di poter fare oltre. Questo è lo spavento terribile che mi prende. Insomma, ecco, io per ragioni pratiche posso anche vivere di rendita sul lavoro che ho fatto. Non faccio altro che ripetere e resto un pittore così, come tanti altri. Non è che voglia essere più degli altri, ma per un fatto di coscienza vorrei magari ripetere l'errore che ho fatto in passato, avendo delle esperienze che non mi portavano a nulla, ma che rappresentavano in se stesso una novità per me come esperienza, piuttosto che rimanere in un'esperienza che non posso nemmeno più sviluppare. Sì, c'è il problema della vita, che bisogna vivere e mangiare tutti i giorni e quindi questo fatto ti conduce a essere un impiegato veramente, un impiegato della pittura, non so. Non che voglia dare un valore trascendentale all'artista, io abbraccio veramente l'idea di Malevich in cui l'artista idolo non deve esistere. Però l'artista per me è come uno scienziato, il quale cerca sempre di indagare e quindi di produrre scienza, in quanto che la scienza non esiste. Esiste quando viene prodotta. Così l'arte non esiste, non esiste come ricerca d'arte, come produzione d'arte, come identificazione di un elemento che noi chiamiamo arte. Quando non siamo più in grado di fare quello, dobbiamo necessariamente fare qualche altra cosa, oppure prendere delle decisioni terribili che noi non vorremmo prendere.
Quale può essere, secondo lei, la ragione che giustifica nel suo lavoro l'abbandono dei vecchi schemi spaziali per il sorgere di nuove relazioni topologiche? E qual è il valore di queste? Forse che l'uomo moderno, nella progressiva spogliazione di ogni sicurezza e protezione ideologica, si trova, come il bambino, nella condizione di considerare il proprio punto di vista come l'unico possibile e di affidarsi dunque completamente a esso per costruire la sua verità e la sua realtà, l'esigenza di affermare senza prova e di comandare senza limiti, magia, verrebbero a essere in tal modo i tratti fondamentali del rapporto col mondo nell'esperienza artistica.
Quello che è importante è proprio muoversi verso qualcosa che fa paura. Non che fa paura, qualcosa di nuovo. Veramente io penso che per me la cosa migliore è sbagliare. Adopero un termine strano, si dice per capirsi, ma non è che io sbaglio. Ho tutta la responsabilità dei miei errori, che per me non sono errori, che ti devo dire. È chiaro che se uno 30 anni fa era un fascista non è che ha sbagliato, significa che 30 anni fa era di quella natura morale e umana per essere un fascista. Dopo cambiare non significa rinnegare il passato, non si cancella niente. Uno veramente è un'altra cosa con quella passata, perché si è cambiata storicamente la propria presenza. Io non posso capire che un pittore di 90 anni dipinga come quando aveva 20 anni. Significa veramente ostinarsi in una gioventù, è un tempo e una storia che non esistono più. Per cui un'evoluzione. Non è un'evoluzione perché può darsi che sia pure un regresso. Se determina un fatto conoscitivo, penso che vada bene. Insomma, crea sempre dell'interesse per la vita e uno si ripropone sempre allo specchio in una certa maniera. Capisci? Vede lo specchio e dice, eccomi così. Va di là, poi torna, eccomi così. Io non voglio adesso dire il teatro, perché in fondo, sai, gli attori si mettono tanti vestiti ma recitano sempre in una maniera, perché anche loro hanno questa mania personale. Invece la propria personalità è un fatto inesistente. Si costruisce e si demolisce a seconda della propria volontà di annientarsi e quindi di ricostruirsi. Non annientarsi nel senso locale, ma nel senso dei lati già sperimentati e già inutili. In fondo questa non è altro che la tecnica dell'industria che rinnega sempre e continuamente quello che fa. Dico, se è così per quelli che costruiscono le automobili, che noi stimiamo i più cretini di questo mondo, figuriamoci noi, cioè noi, perché adesso su un piano di modestia non possiamo mica dire che quelli che costruiscono le automobili sono dei cretini, anzi. Magari moralmente, in una prospettiva umana, si può dire che agiscono in modo negativo, però come sistema economico, in un'economia del pensiero, è una cosa intelligente. Veramente uno riesce a ridistruggersi e a ricrearsi in maniera differente non essendo mai quello che era prima, oppure essendolo sempre proprio perché non lo vuole essere, e che ne so. Però è importante far sempre delle cose nuove, non nuove per gli altri, nuove per se stesso. Il bambino che copia il padre e si mette la pistola perché il padre porta la pistola e si mette la divisa, perché il padre porta la divisa e si vestisse come il padre, come una divisa fatta per bambini, sarebbe triste. Invece il bambino si mette una mazza al posto della pistola e si mette una giacca di carta oppure un cappello di cartone. Però è bello. Copiare il padre in fondo potrebbe essere delle volte come per me fare dei cavalli. Io copio un cavallo, siccome non posso mettergli la pelle lucida col sudore, con le mosche che girano e con la rotondità dei muscoli che si muovono continuamente, io col materiale più semplice da usare per me metto la tela su delle costole di legno. Non è che voglio mettere la tela perché assomiglia alla pelle, proprio per creare quel fatto esteriore, non quel contenuto interiore.
Io credo che deve essere una cosa comune a tutti, lontano da quella protezione proprio culturalistica che tenta di mettere le cose ai canali tradizionali di comunicazione. Perciò sono protettivi, perché sono scavati con un ordine mentale che tu non puoi scappare. Vai continuamente così, avendo la sensazione che sei, non so, delle persone colte. Con quella fasulla protezione hanno la sensazione di essere libere, proprio mentre vanno dentro i canali tradizionali, che di libertà lì dentro c'è poca, no? Bisogna ribellarsi a quelle cose lì per poter essere liberi, se no, che razza di libertà? Non esiste. C'è una mentalità anche perbenista, legale, insomma. C'è una protezione di bene e di male che va lì dentro. Anche, non so, dici l'avanguardia, tutto questo qua, ma fino a oggi l'avanguardia si è concepita dalle persone che erano veramente le persone rivoluzionarie molte volte. Ma come sono assorbiti dentro dalle persone che di rivoluzione non avevano niente, assorbiti, integrati? Ha aiutato più ancora questo labirinto, perché ogni volta diventa un canale, ma è tutto dentro lì. Non sono dei gesti che vanno al di fuori, che non accettano più questa regola, proprio di sottomissione. La vita, in un certo senso, come concepita qua, va d'accordo con le canalizzazioni che tu sempre hai delle sensazioni di libertà, mentre libero non sei mai proprio, no? È tutto concepito così. Anche le protezioni sono delle false garanzie. Dici, almeno sono protetto così, ma ti proteggono dalle cose che tu, se le fai, sono delle piccole cose, non disturbano l'ordine comune. Disturbare l'ordine comune significa agitarlo e far vedere che quei canali usati fino adesso, far vedere i loro punti mostruosi, no? È lì che non ti lasciano proprio scappare, perciò diventa anche l'esasperazione. Quando tu vedi chiaramente come sono le cose, lì ti viene l'esasperazione. Infatti, non so, in America, che è un paese molto più grande, tutte queste cose qui sono più ovvie, più compatte, più mostruose, ancora perché è più sottile il gioco. Se tu non lo accorgi, tutto di ovatta è, no? Allora vedi, i pittori continuamente vivono sotto pressione e operano sotto pressione. Perciò ha anche un carattere espressionista l'arte americana, sempre in qualsiasi caso, perché il pittore viene a essere sotto questa forza proprio. Mancano le proposte vere, di fondo, non solo nella pittura, nella politica, in tutto il mondo sociale americano, ma c'è una sua fisionomia, una sua particolarità di struttura, di sistemazione anche. Le forze hanno una loro particolarità. Il pittore è schiacciato, lì fa i gesti più, così, estremamente, non espressivi, ma espressionisti, veri, perché sotto pressione è espressionismo. E più anche clamorosi, perché il clamore serve proprio a soddisfare, per una parte, la personalità che è offesa da questa cosa lì. C'è un piccolo compenso, ma in fondo finisce a essere un fatto personale, una presenza, appunto. Il gesto clamoroso giustifica questa presenza, ma manca uno che porta avanti una cosa e che ha un'idea più larga. Perché non è possibile, no?
Nel 53, se ti rammenti, parlo di un ritorno di sensazioni tragiche. Quando faccio quegli appunti, nel 54, dico il tragico ritorno. Perché vedevo che quella ricerca classica, la quale si poteva raffreddare in una ricerca accademica, non mi era sufficiente sia per il fatto in se stesso di nuove aperture e soprattutto perché una situazione esterna che io esaminavo, che si ripercuoteva in me, mi portava a una constatazione di uno stato di cose tragico. Questo tragico ritorno nelle mie ricerche, proprio attraverso sia quei reticoli dello sfondo, dai quali appaiono delle luci violentissime, come un senso di libertà, sia dalle alternative chiaroscurali che io facevo, le quali davano un sé, sì, davano un sé, si può chiamare così, sta proprio in quel periodo lì. Non avevo evidentemente bisogno di un ulteriore periodo informale, il quale poi non era nemmeno nella mia natura di ricerca. Era un'esasperazione, veniva proprio un'esasperazione che io avevo voluto evitare. Ma come vedi, le sorprese, gli imprevisti mi funzionano sempre. E lì mi hanno portato poi a un errore, non lo so. Ci sono varie condizioni, naturalmente esterne, di momenti che ho passato. Ma effettivamente avevo già superato l'informale nel momento in cui realizzavo queste alternative ottiche con questi sfondi violenti e quindi c'era un senso simbolico già in queste. È vero?